von allem nichts gewusst und das große Feuer in so sieben Kinder und ein Greis in der Menge weg ihm es her, den man nicht fragt und der nicht weiß und die Menschen.
Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón.
stasera all'inverno.
E allora, le 15 e 7 minuti primi, buongiorno da tutti e tutte.
Ciao, un abbraccio a tutte e tutti.
E dunque, oggi è mercoledì, siamo in pieno agosto, 4 agosto del 2010, le città sono pressoché vuote, insomma, le città svuotate, le carceri riempite, questo è il paradosso di questa società. Dunque, vedremo di parlare un po' dei drammi che avvengono al di là delle mura, di quelle tremende mura. Intanto subito una notizia, perché è un'agenzia di ieri sera, quindi è probabilmente ancora, non sappiamo se l'hanno riportata ai giornali questa mattina. Sta di fatto che quel decreto, il disegno di legge Alfano, così era chiamato, quello che assegnava la detenzione domiciliare a coloro che avevano meno di un anno da scontare ancora, e se ne parla da 6-7 mesi, ricordate? Bene, con questo balletto su e giù, Parlamento, Commissioni, eccetera, insomma, l'ultima notizia è che questa agenzia di ieri sera dice che andrà in discussione ad ottobre, quindi campa cavallo che l'erba cresce. L'avevamo detto che era un po' un imbroglio, cercava di far vedere che il governo si occupa del problema del sovraffollamento, eccetera. In realtà questo governo non solo non gliene frega niente, ma anzi ha in tutto l'interesse a tenere alta l'emergenza nelle carceri, quindi sulla pelle dei detenuti e delle detenute fare in modo che le carceri esplodano con tutti i massacri, morti, eccetera, eccetera. E perché questo gli permette di dire, insomma, sì, da una parte dice, vedete, abbiamo le carceri piene, quindi i delinquenti li mettiamo in galera, dall'altra poi possono trovare il moco. Da qualche parte usciranno i soldi per fare i loro sporchi affari con la nuova costruzione delle carceri. Comunque l'agenzia dice questo: il disegno di legge Alfano sulla detenzione domiciliare diventerà legge forse a ottobre. Questa è l'agenzia ASCA di ieri sera, 3 agosto 2010. E dunque la Commissione Giustizia, che ha fatto anche un forcing per cercare di dare la stesura finale con varie sedute in sede deliberante, ha permesso di chiudere l'iter della 3291 bis, così si chiama il numero che ha questa legge, riguardante l'esecuzione domiciliare per i residui di pena non superiori ad un anno. Il progetto normativo, dopo numerosi ritocchi al testo, era stato a lungo discusso in sede referente dalla Commissione Giustizia. Referente significava che la Commissione, dopo aver definito un testo unitario tra tutti i componenti della Commissione, poi l'avrebbe portato in Parlamento. Dopodiché la Commissione è stata votata alla cosiddetta legislativa, cioè la possibilità che la Commissione deliberi, cioè approvi direttamente, no? È una sorta di delega che il Parlamento dà alle Commissioni su alcuni progetti particolari, in modo che le Commissioni possano approvare direttamente. Considerate che le commissioni hanno la stessa percentuale di partecipanti che rispecchiano, diciamo, la Camera o il Senato, quindi non è che questo avrebbe dovuto accelerare, si pensava, invece no. La commissione ha fatto questi lavori, però non ha ottenuto la sede deliberante, quindi di poter approvare. Sono stati venerdì scorso sono stati approvati gli ultimi ritocchi sul 4 bis, quindi altre esclusioni, eccetera, eccetera. E poi il ministro degli interni è stato ascoltato, perché considerando che qualche migliaio di persone doveva andare agli arresti domiciliari, il cui controllo, quindi di queste 5, 6 mila persone, così era più o meno la previsione, dovevano essere poi controllate dalle forze di polizia dei commissariati di zona, si è chiesto al ministro degli interni se avesse queste forze, se non creasse un troppo lavoro per le forze di polizia che dovevano effettuare questi controlli domiciliari per chi andava. Quindi è stato sentito anche il ministro degli interni, e quindi che ha chiesto assunzione di nuovo personale in polizia per fare questi controlli. Quindi, come vedete, che succede? Poi, ora il testo pare rimane lì perché vanno in pausa estiva e ci sono ancora delle piccole cose da verificare, e quindi se ne riparla a ottobre. Quindi, come vedete, come si dice, insomma, passata diciamo il corri-corri perché c'era l'emergenza carcere, in realtà non se n'è fatto niente, come era facilmente prevedibile.
Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch.
Heaven to touch.
I wanna hold you so much.
Hold you so much.
And long last love has arrived. And I thank.
Oh, invece c'è una. Ieri, qualche giorno fa, a luglio, fine luglio, però è comparsa oggi, una notizia interessante questa. Interessante, oddio, per meglio dire preoccupante, cioè interessante perché la Consulta, ossia la Corte Costituzionale, l'organo massimo di giurisdizione di questo paese, quello che si occupa di vedere se le leggi ed anche diciamo le sentenze, il lavoro della magistratura è in linea con il dettato costituzionale. Quindi la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, si è lamentata perché è troppo alto in Italia il numero delle persone detenute non ancora condannate. Insomma, se ne sono accorti anche loro, meno male, meglio tardi che mai. È un organo importante, quindi ne dovranno tener conto. In realtà dà una bella bacchettata sulle mani in questo, è comparso sul Sole 24 Ore di ieri questo articolo, quindi se lo trovate lo potete leggere, di Valerio Onida, che si occupa appunto dei lavori della Corte Costituzionale quando prende atto di alcuni problemi. È una bacchettata all'operato della magistratura perché in realtà dice che, fa tutto un discorso molto lungo, che l'attività della magistratura è troppo legata all'andamento di quello che diciamo l'opinione pubblica, e dovrebbe invece essere autonoma, sganciata, dovrebbe rispondere soltanto alla legge l'operato della magistratura. In Italia così non è, ma noi lo sapevamo da parecchio tempo, e anche voi che ci ascoltate, però non è così, non dovrebbe essere così in uno Stato di diritto. E quindi la Corte Costituzionale ha fatto questa sanzione. Praticamente dice non è possibile che l'oscillazione irragionevole del modo con cui si mette dentro la gente in attesa del processo sia legata alla politica criminale, cioè a quello che fa il governo. Quindi la magistratura praticamente segue l'attività del governo, mentre invece dovrebbe avere una sua autonomia. E quindi dice, a seconda che prevalga nel momento politico la preoccupazione per l'allarme sociale suscitato da alcuni reati, oppure la preoccupazione per eccessi della magistratura, sposta la bilancia in un modo o nell'altro. Quando prevale la paura, grazie ai media, agli uomini di governo, che alcuni reati sono di allarme sociale, la magistratura opera con la carcerazione preventiva rispetto a questi reati, anche se la legge non glielo consente. E questa è una grossa critica, per fortuna, che è venuta fuori. Non sappiamo se ne terrà conto, credo di no, perché la magistratura in realtà in Italia è uno strumento troppo legato al governo. Al governo, a che se ne dica, non pensate che quello che scrivono i giornali rispetto a Berlusconi sono tutte panzane. In realtà è legata al governo, cioè dà troppo retta al governo, attua le sentenze a seconda di quello che è l'indirizzo di politica criminale del governo, e non dovrebbe farlo. Addirittura questo è proprio tassativamente escluso in ogni costituzione cosiddetta democratica, ma in Italia la democrazia ancora è di là da venire, troppo ci vorrà. Dunque, quindi, in materia di custodia cautelare in carcere dovrebbero valere, dice la Corte Costituzionale, elementari principi di civiltà giuridica, tante volte affermati dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale e da quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. a tutela del diritto fondamentale della libertà personale dell'individuo, dell'accusato soprattutto. L'accusato in attesa di giudizio si presume non colpevole, gli ricorda quello che è scritto, che ci hanno insegnato nelle scuole medie, ma evidentemente i magistrati se lo sono dimenticato. L'accusato in attesa di giudizio si presume non colpevole e dunque misure restrittive, specie personali, quindi custodia cautelare e altro, possono essere adottate nei suoi confronti a condizione che non solo sussistano gravi indizi di reato, cioè che possa commettere di nuovo altri reati, ma devono essere gravi questi indizi, ma anche che sussistano specifiche esigenze cautelari, come quelle appunto il pericolo della fuga o della reiterazione del reato. Se non ci sono questi indizi gravi, ma devi essere certo che sta per commettere un altro reato, lo devi lasciare libero in attesa che venga condannato oppure no, cioè in attesa del processo. Se no non si capisce che ci sta a fare il processo se non sancisce più la figura dell'accusato, che sia colpevole oppure innocente. Quindi in realtà qui chiunque viene indiziato è già di per sé colpevole. E questo appunto perché? Perché la magistratura segue l'andamento delle politiche del governo sulla cosiddetta criminalità. Quindi è una bacchettata pesantissima. Speriamo che poi questa sentenza di fine luglio, quindi è recentissima, vi diamo pure il numero se qualcuno, perché c'è, si trova in rete, le sentenze devono essere della Corte Costituzionale, sono pubbliche, vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche si trovano in rete. Comunque si trova, aspettate che la cerchiamo, questa sentenza, e qui una parola, trovarla, comunque quando la troviamo ve la diciamo. In realtà se poi si occupa questa sentenza anche delle limitazioni particolari, il 41 bis, dove dice che è abbastanza incostituzionale alcuni reati dare automaticamente, cioè è totalmente incostituzionale per alcuni reati imporre l'automaticità della carcerazione preventiva, perché non può essere così, in quanto si viola il principio che uno fino alla sentenza definitiva non è ancora colpevole. Si deve valutare caso per caso, che soltanto si tiene in carcerazione preventiva se si è sicuri che commetta un reato che possa fuggire, scappare, altrimenti non c'è nessuna ragione. L'ha fatto questa sentenza, che è buona, diciamo, se venisse ascoltata cambierebbe l'ordine dei problemi, perché l'abbiamo detto più volte, i numeri in Italia, siamo a un alto livello di carcerati, ma questi carcerati la metà non sono condannati ancora, sono innocenti, quindi abbiamo un doppio crimine: troppi carcerati per la capacità di capienza delle strutture carcerarie, e gran parte di questi non dovrebbero stare in carcere. Sono 29.900 errotti, quindi 30.000 persone, di questi 68.000 sono ancora in attesa di giudizio, non sono stati condannati, quindi sono non colpevoli, non ancora colpevoli. E a che titolo si tengono in carcere? Se noi analizzassimo questi 30.000 casi, troveremmo che 28.000 sicuramente, ma forse anche di più, non dovrebbero stare in carcere. Stanno in carcere illegalmente, un'illegalità di Stato, di quelle che hanno sempre punteggiato la vita di questa Repubblica dal 1946 in poi. La storia di questa Repubblica comincia con una strage, Portella delle Ginestre, e comincia la magistratura, la mafia, i carabinieri, lo Stato, tutti contro, hanno cercato di impedire che si facessero delle reali riforme in questo paese, delle trasformazioni sostanziali. E quindi la magistratura continua a essere ancora legata a filo doppio ai poteri forti, sostanzialmente al governo, cioè la magistratura è legata al governo, che ne dica il signor Berlusconi e compagni. Infatti lui sta ancora a spasso, quindi vuol dire che è molto legata al governo, e i suoi amici ancora. Quindi, e invece dall'altra parte troviamo che appunto circa 30.000 persone sono incarcerate illegalmente. Questa sentenza la Corte Costituzionale l'ha fatta su pressione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha già detto queste cose qui, però siccome non ha possibilità di imporre un suo, diciamo, volere alla magistratura, allora ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi, e l'ha fatto la Corte Costituzionale, riprendendo più o meno la tesi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi bacchettata la magistratura è al servizio del governo. Questo non può essere così, questo è un regime dittatoriale. Se la magistratura è al servizio del governo, è saltato quel criterio che dal 700 ha segnato la divisione dei poteri, quindi siamo in piena e totale dittatura. Il governo decide le sentenze, fa tutto che non dovrebbe farlo, e va bene, e quindi speriamo che questa cosa, non abbiamo molta fiducia chiaramente, però che ci sia uno scatto di dignità e perlomeno qualcosa succeda, perché non, vedete, non c'è bisogno di fare provvedimenti particolari spaventosi. Se questi 30.000 persone che non sono colpevoli ancora, nessuna sentenza ha detto che sono colpevoli, uscissero dal carcere come è diritto loro, la situazione delle carceri tornerebbe a una situazione normale. 34.000, ora vuoi dire che è sempre troppo? Siamo d'accordo anche noi, è troppo anche uno in carcere per noi, però insomma rispetto al sovraffollamento farne uscire 30.000, altro che indulto, amnistia, basterebbe rispettare la legge, cosa che in Italia, come sapete, da troppo tempo non si fa.
Da ist nun einer schon der Satan selber, der Metzger und alle andern Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber, wer kocht ihn ab, der alle abkocht, Weiber. Das fragt nicht, ob er will, er ist bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit. Der glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass wer ein Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn bevor es Nacht wird, liegt er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken, und dies mit Ansahn, was sie sich auch schwuren, als sie verreckten, wer begrub sie? Huren. Das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit. Der hält sich an die Bibel, der ans BGB, er ist ein Christ und der ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst, nachmittags weiht man sich nach einer Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben, doch bevor es Nacht wird, liegt man wieder droben. Da steht nun einer fast schon unterm Gallen.
E dunque, sempre un abbraccio a tutte e a tutti, e in particolare vorrei rivolgermi a chi ci ascolta, che penso che forse siete principalmente voi che ci state ascoltando da dentro le vostre celle, appunto in quest'ora della conta. E siccome la conta, appunto, in queste due settimane, quella prima e quella dopo di Ferragosto, non trasmetterà, stavo pensando appunto di suggerirvi, a costo di essere mandata a quel paese, perché con questo caldo forse uno non ha poi tanto voglia di mettersi neanche a leggere, però insomma so che dalle Bibbie siete in molte detenute e detenuti che ci ascoltano, di farvi un giro per la biblioteca, scegliervi qualche libro e poi casomai in questo frattempo, appunto, che la conta non trasmette, poi farci avere, scriverci appunto che libro avete scelto e il perché, perché vi è piaciuto. Tutto questo lo dico perché ci risulta che ci sono appunto tra di voi detenute e detenuti che sanno scrivere, gli piace scrivere. Ne approfitto infatti per salutare ancora una volta per esempio Tiziana, che ci ha mandato una poesia molto bella che abbiamo letto da questi microfoni, e tra l'altro nella risposta che ti abbiamo spedito, quindi penso a giorni riceverai, ti precisavamo proprio questo, che data questa tua capacità di collaborare con noi, di scriverci, di dirci appunto la vita lì nel carcere a tuo modo, perché abbiamo visto che ne sei abbondantemente capace, anche perché poi tra l'altro a volte noi leggiamo delle cose che ci mandano i detenuti, però a volte le prendiamo da delle riviste che parlano del carcere, ma delle riviste che si preoccupano più di riformare il carcere che non preoccuparsi di debellarlo completamente, per cui ovviamente vengono poi filtrate queste cose che vengono scritte, tant'è che qualche volta, scusandoci, ma abbiamo un po' aggiustato il tiro. E invece se voi scrivete qui a Radio Onda Rossa non ci sono filtri, non ci saranno nomi, e potrete parlare tranquillamente e dire tranquillamente quello che volete, non ci saranno, appunto, non ci sarà necessità da parte nostra di mettere dei filtri appunto a cose troppo forse buoniste o riformiste, e quindi attendiamo vostre lettere. E a questo proposito, e appunto di lettere e di libri, vogliamo leggervi una lettera che ha scritto un detenuto alla direttrice appunto di una biblioteca, la Biblioteca Nazionale di Firenze. E dice questo detenuto, dice: leggo su Repubblica il suo appello per le condizioni in cui è costretta ad operare per la gestione della Biblioteca Nazionale di Firenze. Dice: non entro nel merito di ciò che afferma, se non per dire che in questo nostro paese giustamente ci si lamenta sempre dei finanziamenti che non arrivano, dei tagli all'occupazione che non consentono una gestione oculata di luoghi preziosi come può essere la Biblioteca Nazionale di Firenze. Ma si chiede, ma perché accanto alle giuste lamentele non vi è mai un'alzata d'ingegno per cercare altre vie che, se non possono essere sostitutive, potrebbero alleviare le situazioni di emergenza come quelle da lei descritte? Dico questo per rappresentare il contrasto che emerge tra il mio risentimento verso la situazione in cui versa questo monumento del sapere e il mio tempo di detenuto buttato via. Quanti come me potrebbero dare una mano nella catalogazione, per esempio, dei libri e permettere chi si occupa di questa incombenza di occuparsi di altri compiti che un detenuto per ovvi motivi non potrebbe svolgere? Questo per dire che i finanziamenti sì sono vitali, ma la mancanza di finanziamenti non è il solo motivo per cui le cose non funzionano in Italia. Dice: le assicuro che tra 68.000 detenuti che stanno ad Oziare, con un po' meno di furore giustizialista, se ne troverebbero qualche migliaio con le competenze e la maturità necessaria per poter svolgere lavori utili di questo genere. Dico queste cose perché, occupandomi di libri, curo volontariamente come posso la biblioteca del carcere, ho imparato ad apprezzare persino l'odore della carta dei miei libri, lo virgoletta, e leggere il suo articolo mi ha fatto veramente male. E qui passa poi a precisare, dice, adesso racconto, dice, un brano sull'argomento che ho scritto in un mio libro, cioè su questo argomento dei libri e sul suo amore per i libri. Lui aveva già scritto un romanzo ed era questo quello che diceva, e qui lo riporta. Passavo buona parte del mio tempo dedicandomi alla lettura, non per mirare a qualche scopo, ma per trarne un benefico allargamento della mia coscienza e un po' per cercare di evadere fuori da quelle grigie mura. Sentivo che attraverso la lettura attingevo dalla carta morta tracce invisibili di qualcosa che sembrava vivo. Nei libri ritrovavo le infinite combinazioni di suoni e i meravigliosi colori che mi mancavano, senza i quali mi sarei ritrovato a voltarmi indietro e a vedere sempre lo stesso giorno. Sono state queste attività che mi hanno permesso di riempire il tempo di inezia e di indifferenza dell'isolamento, dove sono riuscito a coltivare quelle parti di me che avevano ancora la potenza di regalarmi emozioni positive. Davanti all'inutilità della mia esistenza, e chiamando il cielo a testimone dell'iniquità della mia sorte, sarei potuto ricorrere alla violenza che poteva condurmi al suicidio. La lettura, invece, mi aveva offerto la chiave per trovare la serenità necessaria per considerare la vita un bene talmente prezioso da non poterla sprecare. Le armi prodigiose che sono i libri mi hanno reso agevole il sapere, usare l'isolamento come un periodo d'esperienza e di costruzione di una nuova coscienza. Ancora oggi, dopo 20 anni di pena scontata, sento che quella è stata la chiave giusta. Usare il tempo dell'ozio come un periodo d'esperienza, immaginandolo come un campo lavorato a maggese, virgolettato, e qui ci spiega che cos'è il maggese, che difatti anch'io come cittadina non sapevo cosa fosse, e lui appunto precisa. Il maggese è quella lavorazione profonda della terra che si esegue ogni anno d'estate e che rende il campo pulito da ogni erba infestante. Cioè, chi è estraneo al mondo della campagna, appunto come precisavo prima, crede che quella terra sia improduttiva, sia in uno stato di inerzia totale. In realtà quella terra accumula energia dal sole e aspetta solo di ricevere il suo seme.
Dunque, le 15:35, ancora in diretta. Dunque, in questo paese succedono delle cose veramente agghiaccianti. Per chi pensa che così sia un paese, non so come, comunque, è in balia totalmente della più truce mafia, di quella veramente terribile. Ricordiamo tutti e tutte, chiaramente, che la vicenda di Stefano Cucchi, quel ragazzo arrestato per qualche grammo di marijuana, appunto, e che è pestato un po' di qua, di là, un po' dappertutto, e poi chiaramente morto. E dentro la vicenda di Stefano Cucchi compaiono alcune figure, chiaramente, i carabinieri che l'hanno arrestato, la polizia penitenziaria che l'ha portato al tribunale, pare che l'abbiano pestato anche loro, oltre i carabinieri, vari guardi, il magistrato che l'ha visto e non se n'è accorto, i medici che non l'hanno curato. E però poi c'è anche un medico che, quando lui fu portato, quindi dopo già alcune passate abbastanza pesanti, fu portato a Regina Coeli, il medico di guardia che stava a Regina Coeli, vedendo le gravi condizioni in cui versava questo ragazzo, ne chiese l'immediato ricovero. E quindi da lì è cominciato il fatto, lui è andato in ospedale Alpertini non l'hanno curato bene, insomma la vicenda è che poi è morto. Però la struttura mafiosa di questo paese che cosa ha fatto? Ha trovato un capro espiatorio, cioè chi aveva rotto l'omertà mafiosa, che poi in questo paese è la cultura condivisa totale di tutte le strutture statali, del potere, a qualunque livello. Quel medico di Regina Coeli che l'ha inviato Alpertini, e che quindi a quel punto è venuta fuori la situazione che questo stava per morire, e poi infatti è morto, è stato punito perché ha rotto l'omertà, nel senso che non è piaciuto a qualcuno che lui avesse inviato in ospedale questo ragazzo con una relazione abbastanza preoccupante, perché l'ha visto in condizione. Dunque il medico si chiama Rolando Degli Angeli e da quel giorno non lavora più, non lavora più. Lui faceva il medico di guardia a Regina Coeli, non lavora più a Regina Coeli. Leggiamo l'articolo, ieri sul Manifesto è comparso questo articolo, ma già è successo, era uscita fuori questa notizia perché un consigliere provinciale ha fatto un'interrogazione parlamentare. Dunque, notificò l'estrema gravità del giovane di Stefano Cucchi, da 7 mesi ha dovuto inventarsi un'altra vita perché non lo fanno più lavorare. Vedete la mafia quanto è potente, no? La mafia, non parliamo di quella siciliana, parliamo di quella di Roma, quella dei carabinieri, la magistratura, lo Stato, il governo, cioè quella vera, quella che è proprio la vera mafia. E ora, infatti, vabbè, qui c'è, parte tutto da una interrogazione del consigliere provinciale Gianluca Peciola, che chiede alle autorità competenti perché dopo 6 anni, lavorava da 6 anni questo medico, è stato fatto fuori dai turni di guardia al carcere di Regina Coeli. Il caso del dottor Rolando Degli Angioli, così si chiama questo, non è caduto nel dimenticatoio, anzi i nodi stanno venendo al pettine, compresa la strana vicenda, eccetera eccetera. Di lui, di questo medico, nessuno aveva sentito parlare, una persona oscura, faceva il suo mestiere, punto e bestia, ne tornava a casa. Da quando invece da lui è scattata il meccanismo che ha mandato in ospedale questo ragazzo che era palesemente stato pestato, e quindi non gli hanno perdonato questo suo no, come succede? È uscito fuori, doveva far finta di niente secondo la logica, la cultura mafiosa di questo paese, e lui invece ha fatto una relazione dicendo quello che aveva visto, l'ha mandato in ospedale e per questo motivo non lavora più. Poi qui si racconta tutta la storia, è diventato famoso appunto a seguito della vicenda della morte di Stefano Cucchi, questo medico, e da allora qualcuno se l'è legata al dito. Perché questo dottore Degli Angioli aveva scritto sulla cartella che accompagnava Stefano Cucchi e di cui lui ha chiesto il ricovero urgente in ospedale, estrema gravità ed estrema urgenza. Quindi questa cosa poi, quando è venuta fuori, quando c'è stata la morte di Stefano, questa cartella in cui il medico del carcere riscontrava estrema gravità ed estrema urgenza il ricovero e quindi l'immediato ricovero, ovviamente è venuto fuori che era stato pestato prima di arrivare in carcere. Questo è il meccanismo, quindi ha fatto sì che, secondo questa relazione, Stefano era stato pestato sia al momento dell'arresto dai carabinieri e sia al tribunale, nelle celle del tribunale. E quindi poi, anche se poi non hanno incriminato nessuno, in Italia finisce appunto essendo una struttura mafiosa, poi nessuno paga se sono legati ai sistemi di potere, però insomma perlomeno sui giornali è venuta fuori questa vicenda, e a questo signor medico gliel'hanno fatta pagare, non lavora più, cioè lui avrà cercato un altro lavoro, speriamo che l'abbia trovato, però insomma la questione è molto grave, perché veramente questa è la dimostrazione abbastanza scientifica, quindi da cui nessuno può dire no, che in Italia siamo in una struttura totalmente mafiosa. Cioè il sistema di potere, qualunque struttura di potere, è ormai un blocco granitico di poteri mafiosi. Perché se un medico semplicemente che fa il proprio dovere, che vede una persona malmenata, percossa, sta in condizioni di grave urgenza e ci vuole ricovero immediato, urgente in ospedale, perché sta in queste condizioni e le descrive, chiaramente viene poi punito e non lavora più, perché se dici la verità in Italia non lavori più. Può succedere, questo è il bel paese che abbiamo.
dunque, siccome abbiamo deciso di appunto di finire questa, diciamo, non ultima trasmissione, ma ultima così per prima di Ferragosto, come dicevamo prima, appunto, perché ci fermeremo per due mercoledì, e abbiamo deciso appunto di, sia di invitarvi a scrivere sia di leggere, quindi stiamo parlando di parole scritte e quindi ecco, vorremmo leggervi un pezzo di un tratto di un libro che adesso vado a iniziare e piano piano capirete di che si tratta, d'altra parte lo capirete anche dalla musica di sottofondo. E dunque, i guai sono una cosa che ho imparato a scansare e senza dubbio li scansai quella sera del maggio 1947 alla chiusura del nostro giro di spettacoli al Teatro Hell di Filadelfia. La legge era sul piede di guerra. Dopo la settimana con Louis Armstrong al Teatro Hell, alla fine si buttarono all'attacco. La legge era sul piede di guerra. Fu appena finito l'ultimo spettacolo che mi venne come il presentimento di non tornare all'albergo. Se la legge si mette in testa di fregarti, quella cerca di farlo sempre dopo una chiusura. Appena però chiuso con l'ultimo spettacolo, una si trova fuori e allora la faccenda cambia. Supplicai Bob e Jimmy di non ritornare all'albergo. Mi presero in giro, scherzarono sui miei presentimenti e filarono dritti all'albergo. Io lasciai il teatro dopo. Quando la macchina si fermò davanti all'albergo, ebbi la conferma che non avevo sbagliato affatto con le mie intuizioni. Dal finestrino vidi l'atrio pieno di poliziotti. Dissi all'autista di girare alla svelta dietro il primo angolo. È una vera noia trovarsi in guai del genere quando sei con qualcuno che non ha presenza di spirito. Gridai all'autista di togliersi dal volante e di lasciare il motore acceso. E mentre la gente si faceva avanti, partii. Lui urlò: «Alte!» Ma io tirai di lungo e lui si spostò. Mi allontanai sotto un diluvio di pallottole. Il mio box era rimasto sul sedile di dietro e guaiva terrorizzato. L'autista era davanti, nelle stesse condizioni. Non li ascoltai e seguitai a correre. Era un venerdì. La sera dopo dovevo incominciare all'Onis Club della 52esima strada. Però sapevo perfettamente che avrebbero di nuovo tentato di arrestarmi appena finita la settimana. Finita la settimana all'Onyx, presi un tassì per andare al Gran Fiano Hotel. Trovai nell'atrio due agenti che mi aspettavano con un mandato di cattura. Mi accompagnarono nella mia camera. Mentre le guardie bussavano, io gridai: «Ehi Joe, c'è la polizia, mettiti in gingheri!» Gli agenti federali sono per lo più della brava gente. Non sono come certi pizzardoni di città, sgarbati e ingiusti. Beh, forse per me sarebbe stato meglio che fossero sgarbati. Così non mi sarei fidata di loro, fino a credere in tutto ciò che dicevano. Non ero bacata dalle droghe, al punto che a qualcuno di questi agenti federali gli schifasse di accostarmi. Sarebbero venuti di corsa a letto con me nel Palazzo Federale. Il foglio del tribunale era intestato: «Gli Stati Uniti d'America contro Billie Holiday». E io ebbi proprio questa impressione. Era martedì 27 maggio 1947. Un sostituto procuratore distrettuale aprì il dibattito. «Bene, Billie Holiday», disse, «voi siete accusata di aver violato la legge sui narcotici». Mi schiaffarono davanti un foglio rosa e io ci misi la mia firma. Avrei firmato qualsiasi cosa, non importa quale. Da una settimana non riuscivo a mandare giù niente e neppure l'acqua riuscivo a tenere. Inoltre, ogni volta che provavo a fare un sonnellino, qualche grassa vecchia guardiana mi veniva attorno e mi svegliava per farmi firmare qualcosa e farmi rivestire e farmi andare in qualche altro ufficio. Arrivata l'ora di presentarmi in tribunale, non ce la facevo neanche a reggermi in piedi. Non ero assolutamente nella condizione di affrontare un processo, sicché tutti d'accordo decisero di farmi un'iniezione per, virgolettato, per tirarmi su. Venni a sapere poi che si trattava di morfina. Poi la mazzata finale. «Come vi ho già spiegato prima», disse il giudice, «voglio che vi ficchiate bene in testa che voi siete qui per questioni di carattere criminoso e non di carattere sanitario. È nella detenzione che troverete la migliore cura che vi si possa prescrivere. Questo è il lato benefico del provvedimento che l'autorità governativa stabilisce per casi come il vostro. E così, in pochi minuti, tutto finito. Mi dettero della roba per un'altra puntura, a evitare che mi prendesse una crisi in treno, e la sera ero già spedita al Federal Women's Reformatory di Alderson, insieme con due ciccione bianche che mi piantonavano. Quando chiesi a una se potevo avere una bottiglia di birra, quella strabuzzò gli occhi, dicendo che era una cosa proibita dal regolamento. E già, Cristo, e il pacchettino di droga che avevo con me a scanso seccature, anche quello era contro i regolamenti. Ma evidentemente nessuno voleva rischiare la seccatura, che io me ne restassi morta stecchita su quel treno.
Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop. Here is a strange and bitter.
Dunque, come avete sentito, questa era la bellissima canzone Gli strani frutti, che come sapete nel periodo erano tutti attaccati a agli alberi per dare un buon segno. E appunto, come raccontava il compagno, questa è appunto una canzone che è stata proprio scritta da lei, mentre altre casomai lei le interpretava, ma erano state scritte da altri. È una bellissima canzone, ma come tutte le sue. E appunto continuiamo con questo pezzo in cui appunto Billie Holiday racconta la sua esperienza in carcere per tossicodipendenza. È molto rilevante quello che gli dice il giudice, che lei era lì per carattere criminoso e non sanitario, che poi appunto il discorso che facciamo sempre da questi microfoni, che chi è tossicodipendente non è certo in galera che dovrebbe stare, insomma. E quindi abbiamo dei begli antecedenti in Billie Holiday che ci raccontano di questi punti di vista. E proseguiamo quello che dice Billy. La gente attaccata alle droghe è gente malata, però il governo seguita a dare la caccia a questi malati come se fossero dei criminali. Tutti i santi giorni della settimana contro questa gente che non può fare a meno delle droghe. Le carceri sono piene fino all'orlo e il problema diventa sempre più grave ogni giorno che passa. Se avessi saputo che genere di cura mi attendeva ad Alderson, avrei potuto sbrigarmela benissimo da sola. Bastava tapparsi in una stanza e buttare via la chiave. Non ho cantato una sola nota per tutto il tempo che rimasi ad Alderson. Non avevo nessuna voglia di cantare e così non cantavo. Parecchie ragazze simpatiche e carine con me mi pregavano di fare uno spettacolo e mi tenevano il broncio perché rifiutavo. Ma non mi importava, non avrei potuto cantare nemmeno se fossi stata io a desiderarlo. Se avessero capito il mio genere di canto, avrebbero anche capito che non era possibile per me cantare in un posto come quello. L'intera base del mio canto è il sentimento. Se una cosa io non la sento, non posso cantare. E per tutto il tempo che rimasi lì, io non sentivo proprio un bel nulla.
What a little moonlight can do to you. wait a while till little moonbeam comes peeping through. You'll get bored, you can't resist him at all. You say when you have kissed him is ooh, what a little moonlight can do.
Dunque siamo quasi in chiusura, ma c'è ancora, ieri c'era un articolo sul Manifesto, in questo scorcio d'estate si è parlato un po' degli OPG, quella vergogna nella vergogna, perché se le carceri sono una vergogna, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono una vergogna nella vergogna del carcere. Sono dei luoghi di tortura, vera e propria tortura, non c'è niente a dire, i manicomi criminali. E, qualcuno li ha visitati, anche la commissione parlamentare, e ha ritenuto che vadano chiusi perché sono al di sotto del livello accettabile, diciamo, di umanità. Si usa ancora il letto di contenzione, che è una cosa, credo, la peggiore tortura in assoluto che l'umanità abbia prodotto. Immaginate che vuol dire essere legati in un letto per giorni e giorni, legati proprio, no? Come una persona in croce, in un letto che, dal quale non si viene mai slegati, si viene nutriti con un cannello che si mette in bocca, c'è un buco in questo letto all'altezza del bacino per poter così fare i propri bisogni, che vanno in un seccio sotto, ogni tanto passa qualcuno con un caucciù di gomme, ci si butta addosso un po' d'acqua fredda per... è una delle peggiori torture in assoluto, e quello è un modo perché le persone, se sono sane, diventino veramente pazze. Con quel trattamento è difficile non diventarlo. Bene, la commissione di indagine ha detto che su 6 OPG 5 vanno chiusi perché sono al di sotto dei livelli consentiti. L'articolo ieri era sul Manifesto. Dario Stefano dell'Aquila l'ha seguiti parecchi appresso a questa commissione. Sono, ricordiamo, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto su vicino Messina, Napoli, Monterupo Fiorentino, Reggio Emilia. Questi vanno immediatamente chiusi perché sono al di sotto del livello di accettazione. C'è solo Castiglione delle Stiviere che potrebbe essere mantenuto perché, diciamo, è un po' è aperto, quindi è fatto in maniera, diciamo, quasi civile. Gli altri sono al di fuori della tollerabilità. E quindi hanno fatto questa istanza, questa commissione di indagine parlamentare, quindi che vengano chiusi immediatamente questi 5 su 6. Vi sono reclusi 1600 persone, tra l'altro dall'anno scorso ad oggi sono aumentate di 400 unità, e quindi quest'altra vergogna speriamo che venga diciamo perlomeno tolta. Questa, la commissione era guidata dal senatore Ignazio Marino, ricordiamo, che tra l'altro è un medico e che visitandolo attentamente ha visto che drammi, che disastri provocano proprio nelle persone quel tipo di situazioni che si vivono, il trattamento che subiscono le persone recluse negli OPG provocano delle devastazioni veramente fisiche e mentali pressoché irreversibili. Bene, siamo arrivati quasi alle 16, quindi noi terminiamo qui. Come ha detto prima la compagna, questa radio, quindi non solo la trasmissione racconta, per le prossime due settimane chiude, le due settimane a cavallo di Ferragosto, quella prima e quella dopo. Quindi praticamente da sabato trasmettere ancora, poi da sabato sera smette di trasmettere e riprende il lunedì, credo sia 23, mi pare, vabbè, insomma, due settimane, no? Tranquillamente. Perché dobbiamo fare dei lavori in queste chiusure estiva, si utilizza questo tempo che trasmette l'automatico anche con delle trasmissioni in replica, però qui le attrezzature possono essere esercitate un po' di manutenzione necessaria perché non si sfascino definitivamente, e quindi sono necessari questi 15 giorni di chiusura. Noi però appunto in questi giorni intanto la radio manderà appunto con l'automatico musica ed anche alcune trasmissioni registrate. Per coloro che stanno fuori, le trasmissioni se le possono riascoltare, quelle passate, nel sito www.ondarossa.info. Lì in questo sito della radio trovate tutte le trasmissioni fatte fino adesso che possono essere tranquillamente riascoltate, e quindi se qualcuno ne ha persa qualcuno e la può risentire, la può riascoltare. Per chi sta in carcere invece, appunto, ribadiamo il consiglio dato prima: mandateci degli iscritti, perché è importante che la voce dei detenuti e delle detenute venga diffusa. Questa radio è disponibile senza censure, se volete l'anonimato verrà conservato, quindi non diremo chi scrive lettera. Potete mandare gli insulti verso il carcere se li merita tutti, potete mandare le invettive se le merita tutte contro il carcere e anche contro questa società che consente questo carcere, quindi contro tutti noi e tutte noi, perché siamo noi responsabili e non è solo il governo. Stamattina qualcuno mi chiedeva, dice, ma che si può fare per finire questo obbrobrio, si riferiva al carcere. Io dico, vabbè, visto che gli altri non fanno niente, dovremmo farlo noi. In realtà la storia di questo paese dimostra che il carcere, quando è cambiato qualcosa, non è stato per volontà dei governi, dei parlamentari, perché quelli hanno sempre altri impicci da pensare e spesso di farsi gli affari loro. Quando si è mossa la cosiddetta società civile, che adesso è un po' diventata incivile, anzi abbastanza, troppo diventata incivile, quando si muove e va per esempio sotto le carceri, fa manifestazioni eccetera, a quel punto qualcosa si muove, quindi la responsabilità è tutta nostra. E allora potete anche insultare le persone libere perché non si occupano di quella parte di loro che sta in carcere, perché in carcere ci sta una parte di quelli che stanno fuori, non è che ci stanno altre persone. E questo sarebbe bene sempre che lo riflettessero. Va bene, noi adesso vi salutiamo. L'augurio per tutti e tutte di una buona, così, una quindicina di giorni, poi ci risentiremo. Scriveteci, mandateci lettere. L'indirizzo è Radio Onda Rossa, Via dei Volci 56, 00185, Roma.
Ciao a tutti e a tutti, e scriveteci, aspettiamo le vostre lettere. Ciao Tiziana.
Buona libertà a tutti e tutte.
Di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui.